esserci, non va la... Ok, adesso va l'audio, perfetto. Allora, abbiamo iniziato subito con un problema tecnico e va bene così. Benvenuti a questa puntata dedicata a Vasco Rossi con la sigla di appunto di questa puntata, che è Buoni o Cattivi. Ma non sono da solo, perché a parlarvi di Vasco ci sarà l'esperto numero uno di Vasco Rossi, riconosciuto anche a livello nazionale, che è Riccardo Passoni.
Ciao a tutti, benvenuti. È un po' un'introduzione un po' esagerata quella che ha fatto Antonio, però
Beh, cultore e grandissimo ascoltatore. Cultore e grandissimo ascoltatore di Vasco.
Eh sì, lo ascolto da anni, sono forse una ventina d'anni che ascolto Vasco.
Esatto, sì. Anche perché se vai nella sua macchina, due cose puoi ascoltare: o i Pink Floyd o Vasco Rossi, giusto?
Beh, adesso esagerato.
Beh, super giù è così, però.
Va bene, mettiamola così.
Allora, cosa vuoi dire innanzitutto sulla sigla e su questo brano? No,
la sigla, vabbè, ho scelto una delle canzoni più famose di Vasco, Buoni o Cattivi, per aprire questa puntata speciale dedicata a Vasco, ed è una delle canzoni, come abbiamo detto prima, più famose.
Esattamente. Quindi possiamo... partiamo con il racconto.
Allora, vado io o vado te?
Vai tu.
Allora, Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco o con l'appellativo di Blasco, nato a Zocca il 7 febbraio 1952, è un pilota e un cantante.
Pilota? Che cosa stai dicendo?
Come qualcuno disse una volta. È un cantante, un cantautore italiano, considerato il maggiore esponente della storia del rock italiano. Ha pubblicato 33 album dall'inizio della sua carriera nel 1977, di cui 17 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a 2 EP, un'opera audiovisiva e complessivamente 181 canzoni, oltre a un numero di testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi ed ha oltre 30 anni uno degli artisti italiani di maggior successo. Negli anni 80, per via del suo stile di vita caratterizzato da alcol, droghe, donne e continui tour frenetici, finì per per la prima volta in Italia lo stereotipo della rockstar, evolutosi con gli anni in una vera e propria icona. La sua carriera si è esibito in oltre 800 concerti e detiene il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto, 225.173 al Modena Park 2017. Il suo lavoro gli ha sfruttato numerosi riconoscimenti, tra cui la targa Tierco per il miglior album 1998 Canzoni per me, il premio Lunizia in qualità di poeta del rock nel 1999, il nastro d'argento alla miglior canzone originale per Un senso e la laurea honoris causa in scienze della comunicazione all'IUM di Milano nel 2005, oltre al premio Fernando Pivano nel 2006. Ora passiamo a leggervi una piccola parte dell'infanzia di Vasco. Vasco, come vi ho detto prima, nasce a Zocca nel 1952. Il nome gli è stato dato dal padre Giovanni Carlo, di mestiere camionista, in omaggio ad un omonimo compagno di prigionia in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Il mestiere di autotrasportatore del padre lo porta a trascorrere un paio d'anni della sua giovinezza a Siniscola, come da lui stesso confermato durante un suo concerto a Cagliari del 2010. Fin da bambino, su decisione della madre Novella Corsi, casalinga appassionata di musica, viene iscritto a una scuola di canto dal maestro Buononcini e inizia ad appassionarsi al mondo della musica. A 13 anni vince l'Usignolo d'Oro. Nel 1967, dopo la licenza media, viene iscritto...
Spieghiamo che cos'è l'Usignolo d'Oro. È una manifestazione canorica.
L'ho detta dopo.
Canorica modenese. Non si può sentire, però comunque canora modenese, organizzata dalla Società del Sandrone, con il brano Come nelle fiabe.
Che poi, vabbè, Come nelle favole la vedremo dopo.
Esatto. Però è giusto specificare.
Parlare dell'adolescenza. Sì. Nel 1967, dopo la licenza media, viene iscritto dalla famiglia all'Istituto dei Salesiani San Giuseppe a Modena affinché potesse conseguire il diploma. L'esperienza in collegio si rivela traumatica e segnerà profondamente il carattere di Vasco Rossi. Il pessimo rapporto maturato con i salesiani si estenderà nei riguardi delle altre figure ecclesiastiche. Vabbè, qua dice che scappa due volte, rifugiandosi prima a casa della zia Bologna. In seguito alla fuga, il padre lo iscrive all'istituto tecnico commerciale Tanari, del capoluogo emiliano, dove alloggia presso la casa della zia. A Bologna Vasco soggiorna nel periodo della contestazione studentesca, appoggiando le posizioni anarchiche, anche se non si distingue per la partecipazione alle lotte politiche, cui resta fondamentalmente indifferente. È affascinato invece dal mondo del teatro, tanto che matura il sogno di iscriversi al DAMS per frequentare il corso di teatro alternativo. Pochi mesi prima aveva aperto insieme a Marco Gherardi, suo amico d'infanzia, un piccolo locale, il Punto Club, nei pressi di Zocca, che più tardi diventerà una vera e propria discoteca. In questo primo periodo viene utilizzato come base per organizzare feste ed eventi. Vasco si spende per l'organizzazione con discreti risultati. Vuoi andare avanti tu?
Sì, vado avanti io. Allora, sei arrivato al Punto Club, perfetto. Vasco successivamente lascia la casa della zia per andare a vivere presso una casa in affitto, sempre a Bologna, insieme a due amici, decidendo di prendere seriamente l'impegno universitario. Tuttavia, dopo un buon inizio, si lascia sedurre dalla turbolenza della Bologna di quegli anni. Continua a restare sempre piuttosto ai margini della lotta politica. Frequenta poi il Teatro Evento di Bologna, per il quale firmerà qualche regia e qualche presenza come attore. Infine si fidanza con Paola Panzacchi, una convinta femminista, iniziando una storia d'amore molto difficile, da cui uscirà con le ossa rotte. In questo periodo amplia notevolmente la sua cultura musicale. Oltre agli italiani Lucio Battisti, Francesco Cuccini, Francesco De Gregori e Fabrizio De André, ascolta molto rock anglosassone, soprattutto i Rolling Stone e Sex Pistols. Nel 74 abbandona definitivamente economia e commercio per iscriversi a pedagogia, più affine alle sue inclinazioni, ma interromperà gli studi a 8 esami dalla laurea. L'anno successivo si trasferisce a Modena per risparmiare sull'affitto, dividendo l'appartamento con altri amici. Arriviamo a 75. Il 75 è un anno storico per la sua formazione. Convinto dall'idea dell'amico Marco Gherardi, fonda Zocca.radio, la prima radio libera dopo la sentenza del pretore di Vignona del 76, che dichiarò incostituzionale il monopolio della RAI, assolvendo Vasco, amministratore della radio, e sul modello della quale nacquero centinaia di radio libere in quegli anni in Italia. La radio che trasmette ancora oggi dall'alto dell'Appennino tosco-emiliano copre gran parte della pianura padana, arrivando ad essere ricevuta persino in piazza San Marco a Venezia. Punto Radio viene citata da Pupi Avati nel suo film Gli amici del bar Margherita. L'esperienza della radio è decisiva per la carriera di Vasco. Gli dà prima di tutto la possibilità di maturare come showman, visto che Vasco sarà uno dei principali DJ sia dei programmi radiofonici sia delle serate speciali che la radio organizzerà presso le principali discoteche dell'Emilia Romagna. E in secondo luogo di conoscere una serie di persone fondamentali nella sua futura carriera, come Gaetano Curreri, Maurizio Solieri, Massimo Riva, allora giovanissimo, e il grande Red Ronnie, che lavorava per la BBC, altra radio libera di Bologna. Proprio nelle serate evento organizzate dalla radio nei locali emiliani, che Vasco imbraccia per la prima volta la chitarra e canta al pubblico alcune canzoni, tra cui alcune scritte da lui stesso. Vuoi andare tu con l'esordio?
Vado io con l'esordio, che coincide con il primo brano della serata. Esatto. Ovviamente.
E per quello t'ho
ceduto.
Dopo
il debutto da DJ presso Punto Radio e aver lavorato nell'ambito del teatro sotto la spinta dei suoi amici, tra i quali Gaetano Cureri, che ricordiamo è il frontman degli Stadio, sì. Già leader degli Stadio, infatti lo dice dopo, incide nel 1977 il suo primo 45 giri, Jenny e Silvia, contenenti i brani Jenny, una sorta di bozza di bozza di Jenny e Pazza, e Silvia per l'etichetta Borgatti Music, che fino ad allora aveva curato la produzione e distribuzione di dischi legati al ballo liscio. Avendo nominato il brano Silvia, ve lo facciamo sentire.
Silvia riposa dentro la stanza, con una mano sotto il cuscino, mentre di fuori spunta il mattino, che fra non molto la sveglierà. Silvia si veste davanti allo specchio e sulle labbra un po' di rossetto. Andiamoci piano però con il trucco, se no la mamma brontolerà. Silvia, fai presto, che sono le 8. Se non ti muovi fai tardi lo stesso. Poi la smetti con tutto quel trucco, che non sta bene, te l'ho già detto. Silvia non sente, oppure fa finta, guarda allo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma crescerà. Silvia, fai presto, che sono le 8. Se non ti muovi fai tardi lo stesso. E poi la smetti con tutto quel gruppo, che non sta bene, te l'ho già detto. Silvia non sente, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma crescerà. Silvia ora corre oltre lo specchio, dimenticando che sono le 8, e trova mille fantasie che non la lasciano più andar via.
Eccoci. Questa era Silvia, tratta dal primo album di Vasco. Ora possiamo andare avanti con la storia. L'anno successivo esce invece il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone, distribuito solo in Emilia Romagna. L'album è di stampo cantautoriale, anche distante dalla linea rock adattata da Vasco negli anni successivi. Il suo secondo album viene pubblicato nel 1979 con il titolo Non siamo mica gli americani. Il disco ottiene più successo rispetto al precedente, seppur non raggiungendo clamorose cifre di vendita. L'album è diventato famoso soprattutto per la canzone Alba Chiara, che anni dopo sarà scoperta dal grande pubblico e diventerà uno dei maggiori successi di Vasco, nonché pezzo conclusivo di gran parte dei suoi concerti. La prima apparizione di Vasco in televisione è data 10 gennaio 1979, quando partecipa come concorrente alla trasmissione 10 Hertz, condotta da Gianni Morandi. Alla fine del programma Vasco canta La Strega, la diva del sabato sera. Lo spezzone è stato riproposto a 30 anni di distanza da La Storia Siamo Noi, nello speciale Solo Vasco di Caterina Stagno del 26 novembre 2008. è di quel periodo la sua prima esibizione in piazza, precisamente nella Piazza Maggiore di Bologna, su iniziativa di Bibi Ballardi, il suo primo manager. Il 31 ottobre 1979 il padre Giovanni Carlo muore stroncato da un ictus mentre era intento a compiere una manovra a bordo del suo camion in Friuli Venezia Giulia. Questo è uno shock per Vasco, lui pensò di abbandonare la musica per questo. In un'intervista con Paolo Bonolis nel 2017, Vasco dirà che il suo padre, se fosse stato vivo, non si sarebbe vergognato di essere orgoglioso del successo di suo figlio, mentre sua madre si sarebbe preoccupata un po'. Andiamo avanti, che nel 1980 viene pubblicato il terzo album, Colpa d'Alfredo. E ricordiamo che quest'anno corrono i 40 anni dall'uscita di questo album. Poi a fine puntata ci sarà una piccola chicca riguardante proprio questo album. Neanche questo album ottiene molto successo di vendite, anche a causa della censura da parte di alcune radio della canzone che dà il titolo all'album, in quanto ritenuta volgare e offensiva in alcune parti del testo. Siccome abbiamo nominato l'album Colpa d'Alfredo, vi facciamo ascoltare Anima Fragile, tratta proprio da questo brano e da questo album, scusate. Fragile. Ora andiamo avanti con la storia.
Esattamente. Lo stesso anno Vasco fonda la Steve Rogers Band, con la quale verrà organizzato il suo primo tour ufficiale. La popolarità di Vasco Rossi, che inizia a farsi conoscere anche a livello nazionale, cresce in seguito a una sua esibizione dal vivo, durante un'altra trasmissione televisiva Domenica In, durante la quale canta il brano Sensazioni Forti. Sensazioni forti, sempre più forti, non importa se la vita sarà breve, vogliamo godere, godere, godere. Questo è un estratto, no? Del brano, appunto, del brano Sensazioni Forti. La sua esibizione viene ampiamente criticata dal giornalista Salvalaggio, che in un suo articolo sul settimanale Oggi si scaglia contro il cantante e contro la Rai, colpevole di ospitare nel suo più popolare programma della domenica un simile esempio di ebete cattivo e drogato. Il rocker non risponderà direttamente al giornalista, ma lo farà con una canzone molto ironica, Vado al massimo, presentata al Festival di Sanremo nell'82. La definizione di drogato data dal pubblicista finirà però per etichettarlo, condizionando la sua immagine e travisando la percezione delle sue canzoni nei primi anni 80. E con il quarto album che inizia ad arrivare successo, Siamo solo noi. Viene pubblicato nel 1981 e tuttora viene considerato uno dei migliori lavori
del cantante.
La canzone che dà il titolo all'album verrà più volte identificata come un vero e proprio inno generazionale, tutt'oggi attuale per i suoi fan, ed è stata eletta nel 2013 da Rolling Stones la miglior canzone italiana rock di sempre. Vuoi leggere tu un pezzettino del brano?
Per poi mandare il brano?
Sì, poi facciamo andare il brano.
Leggiamo un piccolo estratto dal brano. Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo col mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso. Ora andiamo con il brano Siamo solo noi
in versione live.
Siamo solo noi, quelli che non ha voglia di far niente. Rubano sempre, siamo solo noi. Generazioni di sconvolti che non ha più stati gli eroi. E siamo solo noi. Siamo solo.
Questa era Siamo Solo Noi live. Ora passiamo alla seconda parte con il successo e gli eccessi e l'arresto. L'esperienza che cambiò radicalmente la carriera di Vasco è la partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante il festival non gli appartenga, appartenga all'orizzonte artistico del rocker, quest'ultimo e il suo entourage decidono di sfruttare la crescente popolarità del cantante, facendolo partecipare all'importante vetrina offerta dalla Rai. Così, nel 1982, Vasco partecipa al festival con la canzone Vado al Massimo, che contiene un'ironica risposta a Nanta Salvalaggio. La performance del rocker fece scalpore. Al termine della sua esecuzione, nell'atto di abbandonare il palco, Vasco si infilò il microfono nella tasca della giacca, con l'intenzione di darlo al concorrente successivo. A causa del filo troppo corto, tuttavia, esso gli si sfilò e cadde a terra, creando un boato in sala, facendo diffondere l'opinione che lo avesse gettato intenzionalmente sul pavimento, per spregio nei confronti della manifestazione. Nell'aprile dello stesso anno esce l'album omonimo, che resterà in classifica per 16 settimane. L'anno successivo, nel 1983, Vasco Rossi si presenta a Sanremo con Vita Spericolata, la canzone che, pur entrando in finale al Teatro Ariston, si classifica al penultimo posto nella graduatoria e raggiunge lo stesso anno solo il sesto posto nella classifica dei 45 giri. Diventerà uno dei classici della musica italiana. Prima di farvela sentire, vi leggiamo una piccola parte. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella dei film, voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono, dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar. Ecco a voi, Vita Spericolata.
Fate così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere ognuno col suo viaggio, ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di figli, voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come le sta a bere del whisky a con suo viaggio. se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai.
Questa era Vita Spericolata. Ora andiamo avanti parlando della storia.
Esattamente. Allora, scusate un secondo. Ok,
vado io in questa di difficoltà. Anche in questa occasione la del rock fece, Emiliano fece scalpore all'attacco dell'ultimo ritornello. Vasco abbandonò improvvisamente il palco mentre la base musicale continuava a suonare, dando l'impressione che avesse cantato in playback. Prego Antonio.
Esatto. Segue l'uscita dell'album Bollicine, inserito nel 2012 al primo posto nella lista dei 100 migliori album italiani secondo Rolling Stone, e il sesto album in 6 anni, quello che consacra definitivamente Vasco Rossi icona del rock italiano. Resta in classifica per 35 settimane e si piazza come quinto album più venduto dell'anno. L'ironica canzone Bollicine, farcita di slogan e frasi ad effetto, con chiari riferimenti all'uso della cocaina, vince il Festival Bar nel 1983 e il tour per promuovere l'album è un trionfo. È sicuramente uno dei periodi di massimo successo dal punto di vista musicale, ma non dal punto di vista umano. Secondo alcuni biografi, in quel periodo Vasco è farmacodipendente, vive come se fosse sempre su un palco, non dorme per giorni mentre continua ad assumere anfetamine e Lextotan, tanto da costringere il manager Guido Elmi ad annullare vari concerti. E adesso è arrivato il momento, appunto, quello di ascoltare Bollicine. Vuoi dire qualcosa su questo brano velocemente?
È un brano iconico, come ben letto, è un brano che contiene delle, come si dice, degli slogan, delle frasi a doppio senso, perché esatto. Parla di Coca-Cola riferita alla cocaina, dice che scusate,
scandito molto bene, tra l'altro, da lui. Scandito molto bene.
La Coca-Cola che gli fa bene.
Esatto.
Che comunque vada riferito a cocaina, sta dando un segno di indurre la gente a fare uso di cocaina.
Sì.
Quindi, detto
diciamo
questo,
che forse una volta, permettimi di dirlo, si scandalizzavano per poco. Perché non sapevano col senno, non sapevano col senno del poi quello che sarebbe successo oggi e quello che purtroppo a volte ci tocca ascoltare. Sto alludendo comunque alla trap, non so se l'avevi capito.
Sì, no, l'ho capito.
E quindi si scandalizzavano per poco, perché questo è poco, cioè Bollicine è un capolavoro in confronto a quello che purtroppo gira oggi. Mi sono permesso, ma era giusto specificare. Possiamo partire col brano allora?
Lanciamo il brano Bollicine, live ovviamente, certo.
Sai che non era live?
Ah, dov'è la prima live?
Sì, ma non so perché poi alla fine non l'ho più scaricato live. Pubblicità.
Mi dici che era il coin? Piccolo spazio,
pubblicità. Devo già fare perché era lì. Che mi piaceva di più.
Coca-Cola.
eccoci, questa era Bollicine. Ora, nel 1983 si approfondisce anche la collaborazione con gli Stadi di Gaetano Poreri e Ricky Portera, per i quali scrive il testo del brano Acqua e Sapone, che diventerà la hit nazionale anche in quanto colonna sonora dell'album di del film di Carlo Verdone. Nel 1984 ulteriori interventi di Vasco Rossi con gli Stadio sono il testo e la voce con cori di Lucio Dalla in La faccia delle donne, brano di spicco dell'omonimo album della band di Poreri. All'inizio del 1984 esce la prima raccolta dal vivo va bene così, che resterà in classifica 33 settimane, di cui 8 al primo posto. Ma il 20 aprile dello stesso anno il rocker viene fermato in una discoteca nei pressi di Bologna e arrestato dopo una perquisizione in un casolare di Casalecchio, dove abita insieme ad altri componenti della band. Rossi consegna spontaneamente 26 grammi di cocaina ai carabinieri. Dopo questo fatto trascorre 22 giorni di prigione, di cui 5 in isolamento, presso il carcere di Rocca Costanza a Pesaro, per l'accusa di detenzione di cocaina. Nei giorni di detenzione riesce a liberarsi dalle anfetamine, nonostante la sua situazione psicofisica rimanga piuttosto precaria. Dal panorama musicale in italiano, soltanto Fabrizio De André e Dori Ghezzi danno pieno sostegno al cantante, visitandolo in carcere. Francesco De André dirà: Vasco è l'unico credibile nel ruolo di rocker in Italia, l'unico ad essere riuscito a portare la canzone d'autore nel rock.
Beh, non lo disse Francesco De André, ma Fabrizio De André.
Scusate.
Comunque, in un'intervista del 25 aprile dell'84, Vasco dice di aver creduto che il fatto di comprare la droga e usarla per uso personale e in modiche quantità non fosse punito dalla legge, evidenziando però che non è possibile comprare la droga in piccole quantità. Ammette inoltre che l'esperienza in carcere, per quanto brutale e sconvolgente, è risultata importante per lui, perché gli ha permesso di guarire da un indefendibile, costoso, brutto vizio. Vai pure col 12 maggio.
Il 12 maggio Vasco ottiene la libertà provvisoria. Il processo lo scagiona dall'accusa di spaccio, ma la condanna a 2 anni e 8 mesi con una condizionale per detenzione di sostanze stupefacenti. Di lì a poco, nel 1985, pubblica Cosa succede in città, considerato secondo certi aspetti l'album della rinascita, sebbene contenga canzoni storiche poi divenuti pilastri delle composizioni di Vasco. Secondo la critica, l'album è tecnicamente perfetto, ma per i testi e i contenuti viene considerato da un album piuttosto fiacco, anche a causa delle vicende che lo precedettero, tanto che secondo alcune persone Cino Vasco l'album non soddisfece completamente né Vasco né Elmi. Ciò nonostante, l'album restò in classifica per 29 settimane. Puoi andare tu?
Sì, l'anno seguente, da una relazione con una ragazza di Pagani, nasce il suo primo figlio e per 2 anni sparisce completamente. Qualcuno parla di esaurimento nervoso, ma è un periodo in cui Vasco ricerca se stesso e rivede vecchi amici di infanzia. Di quel periodo è anche la frequentazione con il collega Zucchero Fornaciari. A Zocca, insieme al bluesman Reggiano, compone il testo di Pippo contenuto in blues, concedendo poi a Zucchero la completa paternità delle strofe. Nell'87 Vasco torna sulla scena pubblicando C'è chi dice
prima,
no.
Però, prima di questo, però, siccome Antonio si è dimenticato, faccio mandare il brano Ti immagini.
Esattamente, mi sono dimenticato, me ne dispiace, e adesso c'è Ti immagini.
Tu vas siate già tutti d'accordo con me che c'è qualcosa che non va, non so, però, ma secondo qui c'è qualcuno che ha sbagliato il mestiere. Non voglio mica dire che sei malafede, per carità, però, però qui qualche cosa non va.
Era Ti immagini tratto dal brano Cosa succede in città. Ora andiamo avanti con uno degli altri album che ha fatto la storia della vita di Vasco. Nel 1987 Vasco torna sulla scena pubblicando C'è chi dice no, che resterà in classifica 38 settimane, di cui 12 in testa. Il successo è tale che perfino Adriano Celentano lo vuole ospite in Rai. Lui inizialmente accetta, per poi cambiare idea il giorno prima della trasmissione, facendo infuriare i vertici dell'emittente televisiva, che minacciano di bandirlo per sempre da ogni trasmissione. Sempre il crescente successo di spettatori costringe il cantante ad abbandonare i palazzetti per orientarsi verso spazi più ampi. Inizia così l'epoca degli stadio. Andiamo con il brano C'è chi dice no.
Sì, ci vuole un secondo però,
Scusatemi, allora leggiamo ancora un pezzettino.
No, di qualcosa sul brano, no? Non dice mai niente sui brani, qualcosa di sui brani.
Ma dovresti conoscere meglio te. No, lo conosco meglio io, sì, lo so.
Cioè, cultore di... ho appena detto all'inizio, cultore di Vasco, li conosci meglio tu, sei tu il cultore di Vasco.
Beh, uno dei tanti brani iconici della vita artistica di Vasco. Diventato poi famoso e riprodotto nei vari concerti dal 1987 fino ad oggi, quindi per 33 anni, siccome è poi stato modificato come brano. Ora andiamo e sentiamo questo brano famoso.
Questo è il live, ovviamente.
Piano.
C'è qualcosa che non va in questo cielo, c'è qualcuno che non sa più che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo. C'è chi dice là, là, c'è chi dice qua, qua, io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa e chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà. Che non sa cosa e chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non mi muovo. C'è chi dice no, no. C'è chi dice no. Io non ci sono.
Questa era C'è chi dice no live al Modena Park. Ora andiamo avanti dicendo che nel 1988 viene nuovamente arrestato mentre da solo a bordo della sua BMW 750 procede zizzagando sulla A14 con a bordo un grammo di cocaina, una sfollagente e una pistola lancia gas.
Andava in giro tranquillo proprio.
Sì. Nel 1989, prima dell'uscita dell'album Liberi Liberi, realizzato per conto della Amy, Rossi rompe con il Guido Elmi e la Steve Roger Band, ritrovandosi praticamente da solo con Maurizio Lolli, senza Solieri in Riva. Parte comunque il Liberi Liberi Tour, il cui grande successo porta alla pubblicazione dell'album dal vivo Fronte del Palco 1990. Vasco racconta a Michela Monina 1989, prima svolta radicale artisticamente con l'album Liberi Liberi, che rappresenta il punto di non ritorno. Senza Guido Elmi al mio fianco, senza i compagni di tante avventure, Massimo Riva e Maurizio Solieri, ho imparato la lezione e mi sono sobbarcato anche tutta la parte tecnica, che a me piace poco, di produzione dell'album. Ora che abbiamo nominato il brano Liberi Liberi, ve lo facciamo sentire.
Giovani era tutta un'altra che cosa sei. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è.
Dicembre 1989 viene condannato ad un'ammenda di 2 milioni e 800 mila lire in seguito all'infelice episodio del 1984. L'anno successivo vengono organizzati in rapida successione, il 10 e 14 luglio, due concerti rispettivamente negli stadi di San Siro a Milano e a Flaminio a Roma, per un totale di 90.000 spettatori. Col concerto di Milano, scusate, Vasco Rossi diventa il terzo artista italiano dopo Edoardo Bennato nel 1980 e l'amico di Antonio Claudio nel 1985 e nel 1986.
Non ho capito perché stai ridendo, però fa niente.
Perché è il tuo amico, no?
Ah,
Claudio Baglioni.
Sì, sì, sì. Infatti a me piace fare sempre come Baglioni.
E non vogliamo dirlo, però.
No, no, no. Però ci io amo fare come Baglioni perché stimo Baglioni.
A raccogliere un numero di fan così ampio, dai.
Va bene.
Da riempire lo stadio Giuseppe Meazza. Il concerto di Milano viene pubblicato nell'album Vasco Live 10790 da San Siro. Nel 1992 torna a collaborare con gli Stadio, per i quali scrive il testo della hit radiofonica Stupidi dell'album Puoi fidarti di me. Vuoi andare avanti?
Sì,
tu?
Sì, io mi fido di te. Ma dove siamo arrivati?
Diventato padre per la stessa volta.
Ok, allora, appunto, come diceva il buon Passoni, è diventato padre per la terza volta. In cantante pubblica l'album Gli Spari Sopra nel 1993. col quale vincerà 10 dischi di platino, suo record di vendite tutt'oggi imbattuto. L'album fu preceduto dal singolo Gli Spari Sopra, mini CD che contiene, oltre ad alcune versioni alternative dell'uomo che hai di fronte e delusa con riferimenti alle allora ragazze di Nonella Rai, anche l'inedito, se è vero o no, che non fu inserito nell'album Gli Spari Sopra. Nel 94 regala agli iscritti del suo fan club ufficiale un CD contenente l'inedita Senza Parole. Nel 95 il rocker è di nuovo a San Siro con un doppio concerto evento, Rock sotto l'assedio contro la guerra in Jugoslavia. Sul palco sono ospitati gruppi musicali di etnie diverse, fatti giungere clandestinamente dalle zone di guerra con l'aiuto di collaboratori come il fotoreporter Massimo Sciacca e l'organizzatore Enrico Rovelli. In questa occasione canta per la prima volta Generale di Francesco De Gregori, da sempre suo riferimento musicale. Interpretandola nel proprio stile rock, Vasco promuove la serata come occasione di riflessione contro la violenza della guerra, ma molti giornalisti polemizzeranno con lui per non aver devoluto l'incasso alla causa in Jugoslavia. Con Maurizio Lolli e Mirko Bezzi realizza un sito internet, il primo in Italia per un artista musicale, dedicato a raccogliere testimonianze di reporter dalle zone di guerra intercettate sulla nascente rete di comunicazioni e le biografie dei gruppi musicali che si esibiscono. Cosa vuoi dire su questo brano?
Un brano iconico, parla di guerra, parla della guerra, scritto ovviamente da Francesco De Gregori, per questo probabilmente mi sono confuso tra Francesco De Gregori e Fabrizio De André, sì. Quindi per questo ho detto Francesco De André e mi sono confuso. Però è uno dei brani che hanno fatto la storia, ha fatto la storia anche dello stesso Francesco De Gregori, ed è stata anche cantata da Vasco nel 1995, ma anche a San Siro, se non sbaglio, nel 2003. Se non dovessi dire una cavolata. E siccome ne stiamo parlando e siccome l'abbiamo nominato come brano, ve lo facciamo ascoltare.
Generale.
Generale, dietro una collina ci sta la notte buia ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, vuole da mangiare, vuole da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Generale, è stata scritta da Francesco De Gregori, come abbiamo detto prima. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dedicata a Vasco.
Esattamente.
Vi abbiamo raccontato la prima parte della carriera di Vasco, la prima parte della carriera artistica. Vi abbiamo raccontato delle varie cose che sono successe. Vi abbiamo fatto ascoltare diversi brani della carriera artistica di Vasco. E chiedo ad Antonio come gli è sembrata questa puntata.
È una puntata che comunque è volata alla fine, siamo più di un'ora di puntata che è volata con bella musica, quello è l'importante, perché comunque questo è un canale dedicato interamente alla musica, quindi il mio obiettivo è quello di mettere in risalto la buona musica. E non la qualsiasi, ma cioè anche la qualsiasi, ma soprattutto la buona musica. E questa che abbiamo ascoltato comunque è buona musica, che anche se a qualcuno non piace questa cosa che sto per dire, però comunque è musica che ha fatto la storia. Questi sono i brani che hanno fatto la storia, e questi sono gli artisti. Vasco è uno degli artisti che ha fatto la storia della musica italiana. Artista che comunque ancora oggi abbiamo per fortuna la possibilità di poter ascoltare, e che continua comunque a regalare sempre qualcosa.
Emozione.
Esatto, perché ce l'abbiamo ancora qua, ecco, quello è importante.
Sì, certo. Bene,
tu cosa vuoi dire su Vasco, visto che tu sei, come ho detto all'inizio, l'estimatore di Vasco?
Io sono stato un ascoltatore di Vasco fin da quando ero piccolo, e ho sempre seguito le varie canzoni di Vasco, partendo da c'è chi dice no, che abbiamo ascoltato prima, forse è stata una delle prime canzoni che ho ascoltato insieme, se non sbaglio, insieme a Bollicine. Sono anni, quindi sono circa 20 anni che lo ascolto. Ho seguito tutti i brani, tutti i dischi fino adesso, e continuerò ad ascoltarlo. Non so quando deciderà di non esibirsi più, spero mai, da fan, mettiamola così.
Nuovi album, secondo te, nuovi album?
Deve uscire un nuovo album a gennaio. Non so dirti il titolo, perché probabilmente non è ancora uscito. Non è stato ancora detto, scusate.
Ok.
Ci dovrebbe essere qualche brano d'amore, quindi un ritorno a uno dei temi che Vasco ha affrontato più di una volta nei suoi brani: l'amore. E niente, altro non so dirvi di più.
Ok, te lo chiedo adesso, che cos'è per te, chi è per te Vasco? Proprio da ascoltatore, sto parlando.
Rappresenta alla fine, in alcuni brani, la vita del, cioè in alcune canzoni rappresentano, cioè tanti fan si
rispecchiano,
come si dice, si rispecchiano in alcune canzoni.
Beh, quello che è, no? Alla fine la musica, ognuno di noi sceglie degli artisti che sono i preferiti, proprio perché magari si identificano nei brani, o addirittura magari anche nei modi, nei pensieri, nelle azioni anche, no?
Sì,
per quello ti chiedevo cosa significa per te, cosa rappresenta per te Vasco, ecco.
Sì,
in una frase, in una frase. Che frase?
Emozioni. Nominando un'altra canzone che dovresti conoscere, Emozioni.
Emozioni, sì.
Lucio Dalla.
Sì, sì, sì.
Lucio Battisti.
Sì, va bene, stasera scambiamo Grigori per De André, va bene. Diamo nomi, però va bene. Lucio Dalla. Altro Lucio Dalla.
Lucio Battisti.
Lucio Dalla, altro grande artista, Lucio Battisti, che comunque ha fatto la storia pure lui della musica. Secondo me senza Lucio Battisti non sarebbe la stessa cosa, dal punto di vista musicale, discografico e quant'altro, e magari ci si arriverà prima o poi a Lucio Battisti in qualche modo. Bisogna affrontarlo con tanto rispetto anche Lucio Battisti, come abbiamo affrontato Vasco e come stiamo facendo. Vogliamo chiudere?
Chiudiamo dandovi l'appuntamento dagli tu, che sai.
Sì, allora l'appuntamento con la prossima puntata di Vasco, dimmi tu quando la vogliamo fare.
Venerdì prossimo.
Va bene, sì, che poi che è sabato, perché è
sì,
sabato,
nel senso,
che...
no, la registrazione avviene venerdì, ma
esatto.
La puntata va in onda il sabato.
Però il sabato prossimo ci sarà la seconda parte dedicata a Vasco con la sua musica per la serie Un Mondo di Musica, quindi che è una serie dedicata appunto agli artisti che hanno fatto la storia. Quindi siamo in chiusura. Io voglio che Riccardo lasci i suoi social per primo, perché comunque...
Allora, siccome essendo ospite, lascio prima io. Prendo io il mano alle redini del canale per un secondo.
Sì. No, poi dopo spieghiamo perché voglio che sia lui primo a lanciare i suoi social.
Il mio social è Instagram ed è Riccardo Passoni.
Ok, seguitelo, perché lui ha un canale podcast dove si parla di Formula 1, ci sono anch'io, però diciamo che il protagonista e il dittatore artistico, come amo dire, è lui, e quindi seguitelo, perché poi ci saranno tutte le pubblicazioni sulle puntate, giusto? Di tu qualcosa pure.
Il nome, che è la Formula 1 e la sua storia, vi saranno puntate riguardanti la storia dei piloti della Formula 1, chiamato quelli della Formula 1, e una parte dedicata al commento post gara, che è in griglia con la Formula 1. Okay. Quella Formula 1 dovrebbe andare in onda al giovedì, e in griglia con la Formula 1 il lunedì post weekend di gara.
Esatto, se volete scoprire di più sul suo podcast, andate a visitare naturalmente il suo profilo, che dove poi trovate il link per accedere a Spreaker.com, che vi rimanda subito a la Formula 1 e la sua storia, ma anche nella puntata di sabato scorso, dove abbiamo parlato proprio della Formula 1 e la sua storia. E invece io vi lascio i social di Musica a 360 gradi, dove ci potete trovare su Instagram, cercando nella barra di ricerca di Instagram Musica 360 gradi Real, e su Twitter Musica a 360 gradi, senza il simbolino di gradi, ma proprio scritto gradi. Quindi ci trovate sia su Twitter che su Instagram. Cosa vogliamo dire d'altro? La chiudiamo qui?
Non credo ci sia altro da dire, da aggiungere, anzi diamo appuntamento do appuntamento sul mio canale lunedì con la puntata di In griglia con la Formula 1 post weekend di gara.
Esatto, perché questo weekend ce lo deliziamo con la Formula 1, che è sempre un bel weekend quando c'è la Formula 1, giusto?
Sì.
Esattamente.
Allora, ora, essendo arrivato in chiusura, siccome l'ho detto all'inizio della puntata, abbiamo voluto... celebrare i 40 anni di Colpa d'Alfredo, sì. Lasciandovi con l'ultima canzone di chiusura di questa puntata, che è Colpa d'Alfredo live al Modena Park.
Esattamente. Allora, buona serata a tutti, buona continuazione, buon weekend, buona settimana, la prossima che inizierà, e ad maiora e buonanotte.
Ciao a tutti.
perso un altro cosone buono stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido. E lei invece non ha perso tempo. Ha preso subito la palla al balzo. L'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano. Ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Oh, tutte le sere mi accompagna a casa diversa. Chissà che cosa mi racconta. Bella macchina che già che conta. E quella stronza non si è neanche preoccupata di dirmi almeno qualche cosa, che so, una scusa, eh? Si era già dimenticata quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena. Avevo fatto tutti i miei progetti e non la portavo mica a casa. Beh, se la sposavo non lo so cosa conta. Sono convinto che se oggi fosse andato lui mi avrebbe